Le 18:02, un benvenuto al compagno dall'altro lato del telefono, nonché dell'oceano. Ciao.
Ciao.
Ciao, con te che ti trovi nell'Ohio, se non sbaglio.
Sì, a Cincinnati.
Sì, esatto.
Una delle città maggiori.
Con te vorremmo parlare di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, il fatto macroscopico, ovviamente l'abbiamo già detto per radio e comunque insomma chi ci ascolta sicuramente l'ha già sentito dire, ma da te vorremmo sapere qualcosa in più, diciamo qualcosa che ci permetta di capire meglio come innanzitutto sia stato possibile o come poteva essere in parte sorprendente, come sempre sono queste grandi rivolte, ma in parte anche non frutto solo del caso, ecco, che queste rivolte siano avvenute magari proprio come mai in questo momento, e anche poi la situazione più locale che puoi osservare nel luogo dove ti trovi o comunque su cui hai un punto di osservazione più diretto.
Sì, allora diciamo che la dimensione di queste teste sia stata così grande è stata sorprendente, ma che il fatto siano scoppiate in realtà sì e no, in quanto diciamo, è difficile per un bianco descrivere la situazione, ma il razzismo è nella cultura americana è intrinseco, nel senso che è davvero un fatto né quotidiano per le minoranze, in particolare per i neri, tant'è vero che diciamo si parla di George Floyd che è stato ucciso lunedì, ma nelle ultime due settimane ci sono stati almeno altri tre casi che almeno in America, non so bene in Italia, hanno avuto questa viralità sui social network, in generale su internet.
In Italia quasi zero.
In Italia quasi zero, ok. Quindi diciamo, per dire, qua è anche essendo fuori dal mondo è evidente che diciamo è una situazione sotto gli occhi di tutti, il fatto che la polizia si quotidianamente brutalizza le minoranze, tant'è vero, appunto, dicevo, negli ultimi giorni, soprattutto qua vicino a una città, a un'oretta di macchina, qua c'è stato, la polizia ha fatto irruzione in una casa completamente sbagliata e ha ammazzato una donna nera nel sonno, e dei vigilanti, diciamo, dei due bianchi sospettavano che un ragazzo nero che stava facendo jogging fosse un ladro, e quindi l'hanno rincorso e l'hanno sparato. Quindi è un fatto così intrinseco e così quotidiano che anche in realtà anche solo parlare delle morti non è nemmeno sufficiente, delle morti per polizia non è nemmeno sufficiente, perché appunto è una situazione quotidiana, quindi che diciamo qualcosa stesse ribollendo era evidente, soprattutto in realtà è stato anche molto esacerbato. Questo è siamo fuori a carcere e stanno rilasciando gli arrestati di ieri.
Una buona notizia.
Sì. In realtà siamo qui pure a carcere perché hanno tenuto tutta la notte, li hanno arrestati ieri sera appena c'è stato il coprifuoco, li hanno tenuti tutta la notte nel cortile del carcere, senza acqua, senza cibo, senza coperte. Stamattina si parlava di gente nuda, magari un morto. In realtà pare che, per fortuna, questa notizia è falsa, però ora finalmente li stanno rilasciando. E detto, il supporto legale qua, cioè il supporto qua è stato molto, diciamo, c'è molto supporto in generale dalla cittadinanza, sono raccolti, però la gente viene rilasciata su cauzione grazie ai soldi raccolti. Comunque la situazione che stavo dicendo prima in realtà è stata molto esacerbata anche dalla situazione della pandemia, in quanto penso che peggio dell'America quanto a risposta alla pandemia non si potesse fare. Sta a pensare che, a parte la sanità completamente privata, quindi ha penalizzato sicuramente la working class, ma in particolare le comunità nere, diciamo ci sono stati, basta guardare i numeri, sono stati negli ultimi due mesi di 36 milioni di domande per il supporto per la disoccupazione, quindi in realtà il 10% della popolazione americana negli ultimi due mesi non ha lavoro, e questo infatti ha sicuramente esacerbato la situazione. qui
e del resto anche, anche qui abbiamo visto, no, che il coronavirus ha portato una gestione autoritaria del territorio. Ora, senza entrare troppo nell'argomento, ma penso tanto è abbastanza chiaro il contesto generale, e anche negli Stati Uniti questo, ogni, come dire, nuova pulsione autoritaria si scatena poi soprattutto sulle fasce povere e soprattutto su quelle razzializzate.
Sì, sì, in realtà c'è stato una, diciamo, secondo me c'è stato un doppio gioco. Da una parte è stato, diciamo, lasciato la situazione della pandemia è stata lasciata completamente a se stessa, no? Non è stato attuato nessun piano vero e proprio, né di test, né di controlli, né di anche solo a dire temporaneamente l'assicurazione medica gratuita. E dall'altra parte poi si è tenuto a primere appunto solo la parte razziale, proprio a Cincinnati partiva mentre un giorno la messa andava tranquillamente con centinaia di persone, poi magari una festa nel quartiere nero veniva talmente repressa centinaia di poliziotti, o per dire qualcosa di locale. E certo, qua vabbè, una nota qua va fatta, è che soprattutto a Cincinnati, in cui è stato tutto molto spontaneo, comunque numeri come quelli di Minneapolis o Los Angeles non si sono raggiunti, diciamo si nota quella che è la sproporzione enorme nei mezzi e nelle risorse che ha la polizia per farvi capire. Diciamo, ieri sera solo la polizia di Cincinnati, senza l'aiuto di esercito o comunque di polizia di altri luoghi, ha occupato militarmente la città, e la sera è coprifuoco in tutta la città, non si poteva scendere, diciamo, si veniva arrestati sul posto. Per far capire quanto, diciamo,
cioè, il coprifuoco non era soltanto dichiarato magari con volanti che giravano, ma proprio la città era coperta di guardie praticamente.
No, la città era militarizzata, c'erano camionette qua, la polizia qua ha le camionette blindate con i noni sonori, quelli che sparano le onde sonore.
Ecco, a proposito di questo, perché ieri ricevamo una chiamata da un ascoltatore che ci diceva, vedeva queste cose nelle foto e diceva di cosa stiamo parlando. Sono i cosiddetti long range acoustic device, sono quella roba lì?
Esatto.
Che alla fine fanno dei suoni assordanti?
Sì, per fortuna non ho mai sperimentato niente
del piacere
di genere, però portano un fastidio enorme, diciamo, onde sonore che danno molto fastidio e possono provocare in realtà danni permanenti. Tra quelli stanno usando proiettili di gomma, proiettili con, diciamo, roba tipo urticante, pellet con una roba urticante, e flash grenade e lacrimogeni anche.
Sentiamo nello sfondo delle grida, sì, di gioia.
Sì, sì, stanno rilasciando a gruppetti i vari. Ieri sera solo nel centro di Cincinnati hanno arrestato almeno 200 persone, quindi
200 arresti nel centro di Cincinnati ieri.
Sì, 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 sì.
E tutti rilasciati oggi?
C'è stato ieri. Sì, sì, li hanno tenuti tutta la notte e li stanno rilasciando ora. Ieri c'è stato un corteo di almeno 3.000 persone qua in città, che è finito poco prima del coprifuoco, e diciamo, ancora qualsiasi gruppo che era veniva beccato, diciamo, in solitaria girando, veniva completamente cerchiato, arrestato e caricato sui pullman i cittadini, in quanto qua il sindacato degli autisti e pullman non si è schierato in favore dei manifestanti, e quindi hanno utilizzato i pullman per portare a centinaia,
cioè i pullman, il trasporto locale.
Sì, 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 l'azienda locale del trasporto.
È stato utilizzato come se fossero dei cellulari, sì, per portare via le persone.
Sì, sì, o per trasportare gli agenti, diciamo, verso la zona della protesta durante queste due o tre notti, o per caricare i vari arrestati. Questo no, perché volevo dirlo, anche perché invece in altre città quello che più della forza bruta, diciamo, dello scontro, quello che anche ha fatto scalpore in generale è stato il fatto che alcuni sindacati, tipo quello degli autisti, ha rilasciato diciamo, delle dichiarazioni a dire: noi non facciamo niente per la polizia, non vi portiamo, non trasportiamo gli arrestati.
Tra l'altro, la mia piccola esperienza negli Stati Uniti è che in genere il settore, appunto, di chi guida gli autobus, i camion, eccetera, che è una fascia enorme di lavoratori negli Stati Uniti, quella di guidare veicoli da lavoro, è un lavoro soprattutto nero.
Sì, esatto.
Ho capito. Quindi, scusa, tornando al discorso di prima, insomma, l'attualità del momento, anche delle notizie belle, ogni tanto ci interrompe, ma va bene così. Dicevamo, appunto, quindi un armamentario assolutamente di stampo militare. Sappiamo che le polizie in America sono diverse almeno da stato a stato, ma spesso anche da città a città, quindi magari i dettagli cambiano, ma Cincinnati è una città non gigantesca. Quanti abitanti fa? Meno di un milione comunque.
Se si conta solo la città fa 300.000 abitanti, contando tutta l'area metropolitana si arriva al milione e qualcosa.
Ok, questo sicuramente una grande città, ma non tra le più grandi città degli Stati Uniti, è comunque un impianto militare davvero davvero impressionante.
Sì, no, ma basta pensare che in un attimo, diciamo, in queste ultime notti, in un attimo sono state schierate le squadre SWAT, che sono le squadre speciali che fanno vedere nei film, blindati, appunto, questi cannoni sonori e armi spianate in faccia ai manifestanti.
Quindi, ecco, senti, tu c'hai... Sì, dimmi. Sì. No, dimmi, vai.
Dici.
No, volevo dire, ci hai raccontato bene delle motivazioni oggettive, no? Diciamo, di oppressione e di come anche, no, hanno continuato ad accelerare in questo ultimo periodo. L'altra parte che secondo me magari è interessante se ci racconti è quali sono invece, però, perché per fare, no, una rivolta non bastano le condizioni di oppressione, se no le avremmo fatte ogni giorno, e invece serve anche un'organizzazione crescente. Forse questa, magari visti dall'Europa, non si notava così tanto che comunque del lavoro politico veniva fatto di continuo da un bel po'.
Sì, qua la situazione cambia da città a città, in particolare gli Stati Uniti sono, forse anche quello, forse uno non si accorge, sono così grandi che parlare di una città, di due città diverse, non ha molto senso. A Cincinnati in particolare c'è stato lavoro di fondo, ma negli ultimi due anni il movimento è abbastanza morto. Quindi in realtà questo è sorprendente, perché in realtà tutti questi giorni è stato tutto spontaneo. Quello che è vero è che invece dall'ultima volta che c'è stato un movimento del genere, che è Ferguson nel 2014, se sbaglio, sono nato il movimento Black Lives Matter, che a livello nazionale, diciamo, è andato in tutt'altra direzione, però a livello locale invece è rimasto. Tant'è vero che sono i movimenti di Black Lives Matter particolare nelle varie città.
Cosa intendi dire con il fatto che a livello nazionale è andato in tutt'altra direzione?
E quello che intendo dire è che era nata da quelle rivolte di Ferguson, era nata, diciamo, una piattaforma nazionale, vari gruppi locali. Il problema è che la piattaforma nazionale ha avuto negli ultimi anni una serie di contraddizioni e di posizioni politiche che andavano in tutt'altra direzione, senza entrare, se non voglio entrare sotto uno specifico, perché ci sono anni di diatribe tra i gruppi locali e il gruppo nazionale, cui molti gruppi locali, tra cui quello di Cincinnati, a un certo punto ha ufficialmente proprio detto: noi con loro non ci abbiamo niente a che fare, che okay. Hanno prima di tutto appoggiato. A livello politico hanno appoggiato il Partito Democratico, poi sono stati eventi di mettere il cappello sulle manifestazioni per, diciamo, come dire, calmarle, un po' di non chiarissimo maneggiamento dei soldi a supporto delle famiglie, per cui le stesse famiglie delle persone sono state uccise, brutalizzate dalla polizia, hanno cominciato a distaccarsi dal movimento nazionale.
Ok, insomma.
Appunto, non voglio entrare nello specifico, però c'è stato una spaccatura politica. Sì.
bene, cioè non benissimo, ma bene che invece sia rimasto però un movimento locale, un movimento locale forte. E vediamo, aspetta, ecco, però questo movimento locale in pratica poi si è organizzato, tu dici giustamente, in maniera molto diversa da città a città, e quindi in alcuni casi c'erano, diciamo, delle situazioni già organizzate, mentre in altri casi, come a Cincinnati, il movimento è stato più spontaneo, magari trascinato, appunto, oltre ovviamente che dalle notizie, da quello che stava succedendo in altre città. Dal punto di vista, ecco, questo messo insieme anche al tema che dicevi prima, cioè di come comunque il problema della leadership, non so se si può dire così, della guida di un movimento, del cappello, e anche quindi poi del deciderne le effettive pratiche, in particolare penso in questi momenti alle pratiche di piazza, anche se poi questi movimenti vivono 365 giorni l'anno, quindi non è che c'è soltanto il giorno della piazza e della rabbia, ce ne sono anche un sacco di altri, però comunque anche questi sono momenti importanti, e mi sembra che comunque questo tipo di difficoltà e di tensioni interne, per certi versi insolubili, cioè non arriverà mai un momento in cui le risolveremo, però anche in questo momento sono presenti, con quindi magari delle piazze che hanno espresso posizioni più come dire per delle sfilate dimostrative pacifiche, delle piazze che sono state invece molto più determinate anche nel agire una violenza di risposta alla violenza razzista della polizia, e così via. Non so se ci vuoi raccontare qualcosa di questa situazione da un punto di vista tra virgolette interno, dico tra virgolette perché, come mi hai detto, appunto il movimento a Cincinnati un po' si è sciolto, però penso che ne hai comunque uno sguardo molto molto più approfondito di quello che possiamo avere noi.
Sì, la domanda è molto ampia. La domanda è molto ampia. Qua a Cincinnati, diciamo, come dire, la situazione è stata molto 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 spontanea, e anche poi nella situazione di piazza, per cui diciamo non vi era una vera e propria resistenza alla sproporzionata forza della polizia, ma è stato è difficile da descrivere, perché tra le due la manifestazione si è in particolare fermata su due quartieri, uno è quello centrale dove sono ora e uno è quello universitario, che sono i due quartieri gentrificati. Tra questi due quartieri c'è un enorme ghetto, quindi in realtà, diciamo, la gente che si è durante queste notti si è riversata per strada, la gente soprattutto di questo ghetto, che ha cominciato giustamente a far esplodere un'energia e rabbia repressa in questi giorni. Quello che invece è l'argomento più spinoso in generale a livello nazionale, a livello di questi movimenti qua, è quello della leadership, e in generale di cosa succede e chi determina la piazza. Tant'è vero che ultimamente, ne parlavo anche con altri compagni, si parla di infiltrazioni, se alcune cose sono state determinate da infiltrazioni o no. E questo è un argomento vasto, e va però detto, ci sono due dettagli da dire. Uno è che sicuramente non è molto difficile, a mio parere, infiltrare gente, movimenti del genere, completamente di piazza, soprattutto perché la polizia americana non è che fa tanti scrupoli, basta un minimo, una bottiglietta di plastica d'acqua e la polizia parte con i lacrimogeni e proiettili di gomma. Dall'altra parte vi è però il fatto che è una questione di razzismo intrinseco ai movimenti, quello di non capire, magari anche in buona fede, no? Ma non capire che questa è una situazione che noi bianchi non possiamo determinare, possiamo essere noi i protagonisti in piazza. Quindi quello che molto spesso è successo, la chiamano la white fragility, ovvero il fatto che al minimo conflitto razziale. Senti ancora?
Sì, sì, si sente ancora, si sente sia te che sia le esultanze sotto, ma
sì, sì.
Diciamo, la tua voce esce comunque bene, quindi non ti preoccupare.
Ah, ok, grazie. E stavo dicendo, la chiamano white fragility nel senso di fragilità del bianco, che al minimo conflitto razziale va sulla difensiva e dice no, ma anche io sono oppresso, anche io sono... No, non è vero questa cosa, noi siamo privilegiati. Io sono abbastanza sicuro che molte di queste situazioni di piazza sono, sì, rabbia veramente espressa, quasi insinati, posso dire che era proprio gente del ghetto che era in piazza a no, le strade sono nostre, ma sono abbastanza sicuro che in generale in America sia successo che semplicemente non si è capito che la direzione della piazza non può essere nostra nel senso di compagni bianchi, non possiamo essere noi a determinare la piazza, per cui molto spesso si parla di infiltrati, ma molto spesso sono anche proprio compagni che decidono di agire contro magari la direzione che invece poteva essere degli abitanti del ghetto, il collettivo nero, le Black Lives Matter. È una situazione appunto spinosa e anche diciamo locale, come dire, convincente per ogni città.
Certo, certo. Vabbè, del resto il discorso sugli infiltrati, si ripete sempre, no? Lo vediamo qui in Italia, penso sia un grande classico, cioè se non c'è, se durante una rivolta non parli degli infiltrati, non è una vera rivolta. Quindi, nel senso, a un certo punto diventa anche per certi versi oziosa una strategia dei media, il che non vuol dire che non esistano mai e che non esista anche dentro l'infiltrazione. Però sì, l'analisi che facevi mi sembra no, molto importante, nel senso che come dire, magari qui a queste longitudini la distinzione, la spaccatura interna più comune a cui siamo abituati è quella magari buoni cattivi, no? Che si ripropone quindi tra le pratiche più pacifiche e le pratiche più determinate che accettano anche l'uso o la risposta alla violenza, e penso ci sia anche quella lì, ma si aggiunge quest'altra variabile. Niente, vabbè, l'analisi sulla white fragility mi sembrava molto interessante. Non so se hai delle altre cose che ci vuoi raccontare, prenditi il tempo che ti serve, però altrimenti noi con le nostre curiosità abbiamo finito.
Non saprei.
Senti, magari l'unica cosa, se ci puoi dire se ci sono state delle risposte a livello locale lì a Cincinnati da parte, diciamo così, della politica locale, delle autorità, è stato detto qualche cosa?
A livello locale è abbastanza evidente, dopo una sera in cui in realtà sono state spaccate due vetrine, non c'è stato nemmeno cosiddetto saccheggio di cui tutti parlavano, il sindaco ha dichiarato il coprifuoco, e voglio dire, la risposta è stata immediata. Vi era un solo consigliere che diciamo un consigliere nero del consiglio comunale che partecipava in realtà in maniera molto contraddittoria alle proteste, perché da un lato lui è stato uno di quelli fautori, diciamo, che non si è opposto in nessuna maniera al processo di gentrificazione di questi due quartieri che dicevo prima, gli ultimi 10 anni, quindi ora stanno proprio qui vicino, stanno costruendo uno stadio per la nuova squadra di calcio di Cincinnati, che tra l'altro fa pure schifo, e stanno diciamo comprando e buttando per strada decine di famiglie nere, e però partecipava a queste proteste, era in giro in piazza, anche se quando scoppiano la violenza naturalmente ne poteva dire niente, andava in giro a dire di tornare a casa. Quindi questa è stata la risposta politica del consiglio comunale. Per il resto sì, purtroppo è una situazione partita a livello politico particolare, perché appunto non vi è nessun vero e proprio movimento, e diciamo l'isolamento degli ultimi 2 mesi non è che ha aiutato a creare o comunque a parlare e a incontrarsi. Quindi sì, è una situazione strana, nel senso che questo weekend è stato acceso, e anche in momenti di tensione alti. Non so quanto durerà, questa è la, diciamo, penso una domanda che ogni città, ogni organizzazione si fa, ma essendoci un'organizzazione appunto non so quanto durerà. Ma è come è successo per altri eventi del genere, se non si tiene alta diciamo, l'attenzione poi a finire la settimana prossima, gente torna a casa, giustamente. Già oggi è lunedì, c'è molta meno gente in giro.
Certo. Va bene, noi ti ringraziamo davvero molto per la corrispondenza, per le cose che ci hai raccontato. Un abbraccio e buona lotta.
Grazie a voi, ciao.
Ciao. Quindi alle 18:27.